18:44, questi erano i titoli del TG2, di nuovo in diretta con Rai Radio 1, zapping 335-699-2949, sms whatsapp se volete intervenire. Abbiamo una lunga fase della puntata dedicata alle mille questioni che si intrecciano attorno alla vicenda della pandemia, quindi sentitevi liberi di chiamare, di interpellare i nostri esperti, i nostri ospiti, su qualsiasi tema vi abbia incuriosito, su qualsiasi tema siete ancora perplessi e volete avere chiarimenti. 335-699-2949. Quando cominciamo salutando Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ormai lo conoscete, non c'è bisogno di ulteriori presentazioni. Professore, bentornato a Zapping.
Buonasera Giancarlo, buonasera a tutti i radioascoltatori e auguri di buon Natale in ritardo, visto che non ci siamo sentiti prima.
Anche a lei e a tutto il suo staff. Allora, cominciamo con fotografare i dati di oggi, di questi ultimi giorni e di quello che ci dicono sull'andamento dei contagi, delle ospedalizzazioni, delle terapie intensive, dei decessi. Facciamo una carrellata attraverso i dati.
Ma farei una carrellata attraverso i dati, anche attraverso diciamo una serie di date festive. Ecco, lascerei un po' da parte i dati di ieri e di oggi, che dipendono di un numero nettamente inferiore di tamponi effettuati, oggi sono un po' cresciuti. Ecco, noi abbiamo avuto una crescita lineare dei nuovi casi giornalieri a partire dalla metà di ottobre, diciamo sono partiti da circa 2500 casi al giorno, che sono cresciuti in maniera lineare, ecco, prima festa fino all'Immacolata, quando abbiamo raggiunto circa i 15.000 casi giornalieri. Poi da quel momento in poi la curva ha cambiato completamente direzione e di fatto nel giro di due settimane e mezzo, diciamo quasi tre, siamo arrivati a quasi 40.000 casi giornalieri.
Quindi abbiamo avuto un andamento esponenziale, come si dice in questi casi.
Si è trasformato diciamo da lineare all'esponenziale, verosimilmente perché la variante Omicron era già presente nel nostro paese, al di là di quelle che erano i dati di prevalenza delle flash survey. Quando si ha a che fare, lei sa bene, con varianti molto contagiose, è tempo che definisce qual è la sua prevalenza. In realtà diciamo lei già sta correndo in maniera molto
abbondante. Noi siamo passati di pari dallo 0,2 al 20% in due settimane di rilevamenti,
praticamente,
no?
Sì. Praticamente sì, diciamo.
E adesso già saremo forse ben oltre il 20%.
In alcune regioni saremo molto di più. Qual è il dato positivo? È che di fatto, nonostante noi in poco tempo abbiamo raggiunto quasi 540.000 casi attualmente positivi, la percentuale di quelli che vanno in ricovero in area medica e quelli in terapia intensiva decresce progressivamente. Noi oggi abbiamo 9.723 persone in area medica, che rappresentano l'1,8% di tutti i pazienti positivi, ripeto, sono quasi 540.000, e lo 0,21%, quindi il 2,1 per 1000, quindi 1126 in terapia intensiva. Che cosa significa questo? Che noi oggi abbiamo una situazione dove i numeri dei casi sono molto molto elevati, perché la variante è estremamente contagiosa, però l'argine che abbiamo eretto con le vaccinazioni, soprattutto nei confronti della malattia grave, fa sì che proporzionalmente questo numero di casi non si trasformi in ricoveri, in terapie intensive e in decessi. Fermo restando però che cosa? Che man mano che aumenta il numero degli attuali positivi, un numero sempre maggiore di persone va in area medica in terapia intensiva. Certo. Enormemente più basso il percentuale rispetto all'era prevaccinale, quando allora avevamo circa il 6% dei positivi che andavano in area medica e circa il 5 per 1000 in terapia intensiva, proprio perché i vaccini stanno
però
funzionando molto
quando
bene
schizza
sulla malattia grave.
Quando schizza verso l'alto il numeratore, anche se il numeratore è basso, i numeri assoluti sono tanti, sono alti.
Quindi, ma questa è un po' la situazione delle dinamiche.
Io leggevo questi dati oggi, mi scusi che leggo questi dati, non so se lei li ha visti. Allora, intensive Italia oltre soglia, al 12% reparti e 15%, cioè il 12% le intensive e 15% reparti. Diciamo 9 regioni superano i limiti in rianimazione e aree mediche, e così c'è una certa pressione o no? Non capisco bene.
Sì, la pressione c'è, perché noi di fatto eravamo abituati in occasione delle ondate dell'era prevaccinale ad avere diciamo delle esplosioni anche di occupazione dei posti letto in ospedale, quindi diciamo quelle soglie venivano raggiunte molto velocemente. Noi invece adesso stiamo assistendo a quella che è un po' una silenziosa congestione degli ospedali, cioè nel senso che anche se i numeri sono proporzionalmente piccoli, quando aumentano così tanto i contagi il numero di persone che vanno in area medica e in terapia intensiva aumentano, ovviamente aumentano in misura meno rapida. Noi abbiamo adesso un certo numero di regioni, 2, 4, 6 o 7 regioni già in area gialla, verosimilmente 2 potrebbero passarci, Lazio e Lombardia, a partire dalla settimana prossima, qualcuna si sta avvicinando anche alla zona arancione. Il dato nazionale peraltro è un dato molto molto generico, perché abbiamo situazioni che sono: la Basilicata c'è il 0% in terapia intensiva, la provincia di Trento c'è il 22% dei posti occupati. Per l'area medica la Puglia c'è il 6,3%, la Calabria c'è il 25,8%, la Valle d'Aosta il 26%.
Ma la sua impressione, diciamo, empirica sul terreno, qual è? Gli ospedali, i medici, gli infermieri sono in difficoltà o la situazione è ancora gestibile?
Allora, rispetto ai numeri, gli ospedali sul campo sono più in difficoltà rispetto a quello che potrebbero sembrare, diciamo, i tassi di occupazione, per due ragioni. La prima è perché le regioni comunque hanno sempre la facoltà di aumentare il numero dei posti letto disponibili, soprattutto in area medica, e questo determina quella che abbiamo chiamato a suo tempo la cannibalizzazione dei posti letto e ospedalieri da parte dei pazienti Covid, impedendo ovviamente...
Per tenere basse le soglie di occupazione si aumentano i posti Covid, ma li si levano a tutte le altre patologie.
E ovviamente non si va in zona gialla piuttosto che in zona arancione. La seconda è che il personale, sappiamo bene quanto, voglio dire, sia stato resiliente nel corso di questi quasi due anni, però soprattutto nelle aree critiche la situazione non è proprio così allegra dal punto di vista, diciamo, della tenuta psicofisica, certo, degli operatori sanitari.
Quindi tanti sono, come si chiama, il burnout, no? Tanti sono in difficoltà proprio anche psicologica, non ce la fanno più.
Assolutamente, quindi così come in primavera noi abbiamo rivisto, diciamo, questi criteri alla luce del fatto che erano arrivati i vaccini, non sapevamo nulla della terza dose, del declino della copertura vaccinale, probabilmente oggi va dato un occhio, diciamo, a questi criteri, perché il rischio è che noi riempiamo, come dicevo, in maniera silenziosa gli ospedali, aggravando anche dal fatto che il personale è veramente molto provato.
Non solo, mi sembra di capire che c'è anche un altro fenomeno, Carta Bellotta, cioè che, come un po' dappertutto, anche negli ospedali, tra gli operatori sanitari, c'è questo fatto che molti sono costretti alla quarantena perché magari sono entrati in contatto con un positivo e quindi devono starsene 10 giorni a casa. Questa forse è una delle cose che andrebbe un po' ripensata, o no?
Sì, questo anche questa mattina io, diciamo, ho parlato un po' di questo aspetto, ne aveva parlato il professor Bassetti ieri, diciamo, parlando più di chi mandare in quarantena, ne parlerete dopo. Ecco, io ho fatto una considerazione molto generale. Noi oggi abbiamo sostanzialmente valori molto diversi di incidenza di infezione da Covid a secondo di quello che è lo status vaccinale. Riporto proprio i dati dell'ultimo report delle sue superiori sanità: praticamente per ogni 100.000 abitanti chi non è vaccinato il tasso è 1919, chi ha fatto il ciclo da oltre 150 giorni 804, chi da meno di 150 giorni 526, chi ha fatto anche il booster 291. Noi oggi abbiamo invece due soglie di quarantene: 10 giorni per i soggetti non vaccinati e 7 giorni per i soggetti vaccinati. E oggi chi ha fatto la terza dose ha una probabilità enormemente più bassa di contagiarsi e di contagiare, e sembra che ci sia anche, diciamo, un'ipotesi allo studio, al governo, per ridurre a 3, a 4 giorni, forse a 5, quella che è la durata della quarantena. Poi c'è l'altra questione dei contatti non diretti, diciamo, di quelli indiretti di cui parlava il professor Bassetti, che sicuramente approfondirete dopo. Però è evidente che oggi il rischio di contagiarsi è molto diverso tra queste quattro categorie di persone: tra i non vaccinati, tra chi ha fatto il vaccino, ha completato il ciclo prima di 150 giorni, oltre 150 giorni, e soprattutto da chi ha fatto il booster.
Certo, queste sono tre aree di popolazione completamente diverse, e noi ci abbiamo ancora quanti? 5 milioni e passa di non vaccinati completamente, cioè a zero dosi.
Ovviamente escludiamo, diciamo, la fase 5-11, perché abbiamo cominciato adesso, sono circa 5.800.000 persone che non hanno fatto nessuna dose di vaccino, e questi, voglio dire, hanno un tasso di incidenza di contagio di quasi 1.700 per 100.000 abitanti, che è molto elevato rispetto ai 119 dei vaccinati più booster, quindi si tratta di numeri molto molto diversi.
Un fattore 10, se capisco bene.
Fattore 10.
Ho visto che anche nei ricoveri è molto forte questa differenza. Io qui vedevo che il tasso di decesso tra i non vaccinati è del 23,4 per 100.000, tra i vaccinati va da 1,6 a 3,1, quindi 23,4 su 100.000 decessi tra non vaccinati, 1,6 fino a 3,1,
chi ha fatto il booster,
sempre su 100.000. Tra chi è vaccinato e ha fatto il booster.
È un fattore di 1 a 20 praticamente.
Ricovero in terapia intensiva 16,5 per 100.000 tra i non vaccinati, mentre tra i vaccinati 0,8 08 fino a 1,4, 08 fino a 1,4 su 100.000 quelli che vanno in terapia intensiva.
Siamo sempre 4 a 1,9, 1,10.
Se poi uno continua a dire che i vaccini funzionano male, questi numeri... Però ecco...
Ma io credo, sì. Giancarlo, bisogna prendere consapevolezza anche comunicativa del fatto che i vaccini sono stati approvati per la malattia grave. Su questo stanno dimostrando un'efficacia straordinaria, permettendoci tutto sommato di aver lasciato...
Però è anche vero che diciamo a un certo punto, in una certa fase, un po' la politica, un po' alcune scienziati hanno cominciato a dire che ci avrebbe protetto anche dal contagio. Quindi oggi c'è come, c'è come un'ondata di delusione che i Novax sfruttano, diciamo, per rafforzare i loro argomenti, no?
È proprio così. Purtroppo sulla diagnosi raggiungiamo la copertura massima, diciamo, entro 150 giorni, che è intorno, diciamo, al 70-71%, poi crolla praticamente fino al 30%, ma ritorna al 70-71% dopo aver effettuato il booster. Ma comunque va da sé che una persona su quattro anche vaccinata può contagiarsi anche con la terza dose, in particolare con la variante Omicron, dove stiamo vedendo nelle ultime settimane che chi ha anche fatto la terza dose si contagia. Però questo credo che sia, diciamo, un compito di entrambi, sia dei giornalisti sia dei comunicatori scientifici, che va detto che
c'è stato qualche defaillance di comunicazione, forse anche dovuta al fatto che un po' tutti volevamo credere di essere difesi come dentro una specie di bolla ermetica, invece i vaccini non è così.
Si chiama optimism bias, cioè una distorsione da eccesso di ottimismo.
O anche wishful thinking, il pensiero desiderante. No? Tutti avremmo voluto che i vaccini avessero cancellato completamente la pandemia e quindi speravamo fosse vero che ci difendessero completamente dal contagio. Non è così, i vaccini non sono fatti per questo, è inutile mostrarsi delusi. Bene,
dobbiamo... Ed è il motivo per cui noi aggiungiamo sempre tutte le misure di protezione individuale, dalla mascherina al lavaggio delle mani, al distanziamento, che ci permettono di coprire quella parte che il vaccino non riesce a coprire.
Ci fermiamo qui, grazie come sempre a Nino Cartabellotta, ospite a Zapping. Tra poco arriva il GR1 delle 19 con tutte le notizie, poi torniamo qui a Zapping, vi aspetto perché continueremo ad approfondire molti degli aspetti che abbiamo cominciato a toccare con Cartabellotta. Ci sarà con noi Stephen Morrison sulle vaccinazioni a livello planetario, poi molti altri ospiti. Vi aspetto dopo il GR1. We'll be right back.